Repubblica. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Pengio, prego.
Sì, l'ultimo intervento soltanto per
Sì, anche perché poi abbiamo chiuso come intervento e si passa al voto.
Siamo veloci. Io volevo soltanto dire, no, perché poi il direttore ha questo brutto vizio che invece di fare un intervento tecnico fa un intervento politico, entrando poi a bacchettare, a cercare di bacchettare i consiglieri. Però vedete, direttore, per bacchettare i consiglieri bisogna conoscere la materia. Probabilmente lei la conosce poco, perché giustamente non è il suo ramo, e io su questo le do ragione. Poi se riprendo tutto quello che ci ha riferito su ognuno di noi, insomma, sinceramente ci sarebbe da discutere delle ore, ma non abbiamo il tempo. Detto questo, per quanto riguarda la governance, come la chiama lei, la questione è che deve comprendere, forse se lo faccia spiegare bene dai suoi tecnici, è vero che quella è indirizzata più sul diritto societario, sul tipo di forma della società, e su quello noi in passato abbiamo sempre detto che l'azienda speciale dovrebbe diventare una società per azione, ma visto come è amministrata, sinceramente in questo momento trasformarla in società per azione mi metterei leggermente paura su come viene amministrata. Pensiamo in futuro, quando diventerà una società per azione, che lì veramente ci dovrebbero essere i professionisti, visto il tipo di società che è molto diversa da un'azienda speciale. Lei fa parte di una governance, praticamente lei è una governance semplificata, non so se gliel'hanno spiegato i suoi tecnici, questo giusto per chiarire un po' da dove lei voleva darci la lezioncina sul tipo di forma di società, anche perché lei gestisce l'azienda, non so se poi in inglese giustamente i termini hanno diversi significati, questo qui ha più di qualche significato nei termini inglesi del business, non so. Poi, se vuole, magari un giorno glielo spiego un po' meglio. Comunque, detto questo, lei non deve rimanere sbalordito, assessore. Per quanto riguarda la questione dei parcheggi, le lamentele noi le sentiamo in giro, le abbiamo sentite in giro. L'Istat dice che in Italia, non tutti in Italia hanno il computer, in Italia hanno il computer all'incirca il 40% della popolazione italiana, di questo 40% il 30% non ha neanche il collegamento a internet, quindi se questo non lo sa magari lo vada a studiare bene, quindi non tutti posseggono un computer. Detto questo, per quanto riguarda le farmacie, lei non deve rimanere sbalordito, perché lei strumentalizza quello che noi diciamo. Io non ho mai parlato male del personale delle farmacie, questo che sia ben chiaro, che meritano tutto il rispetto per il lavoro che fanno, probabilmente e sicuramente lo fanno anche bene, ma io ho detto un'altra cosa e lei su questo deve aprire bene le orecchie. Io ho detto che non ci sono i centri di costo, non ci sono le persone responsabili che possono coordinare le farmacie, che è una cosa ben diversa da quella che ha capito lei, caro direttore. Quindi su questo io sono stato ben chiaro, e non strumentalizzi quello che uno dice per offendere le persone a suo uso e consumo. Probabilmente su quello che ha scritto nella relazione offende lei il personale, perché le ho detto e le ho ripetuto che non dovrebbe scrivere quelle cose, serve personale specializzato, perché forse qualche persona, io so che è molto competente all'interno dell'azienda, che gestisce la contabilità interna, è molto competente da quello che so io. Magari ce ne sono poche, però c'è qualcuno competente. Probabilmente lei l'azienda non la conosce bene come pensa di conoscerla. Poi per quanto riguarda la questione dell'azienda in generale, io capisco tutte le difese d'ufficio, però questa qui è un'azienda che galleggia, che dopo questi anni di gestione ci sono stati quelli che sono andati in perdita, e quello purtroppo è stata una cosa, un evento traumatico per questa azienda che la segnerà anche per il futuro, però sinceramente io mi aspettavo quel salto di qualità che portava a una programmazione seria, a dei controlli seri finali e con i quali era possibile fare dei confronti per cercare di migliorare quella che era la gestione. Quello che diamo noi, come ha detto il consigliere Fioranti, sono dei consigli. Se poi lei se la prenda male, non se la prenda con noi, ma probabilmente se la deve prendere con lei stesso, perché forse si deve applicare un po' di più e meglio nella gestione di questa azienda. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei. Allora si passa alla votazione del terzo punto, azienda speciale alla servizi, bilancio di previsione anno 2009, pluriennale 2009-2011 e piano programma. Consiglieri in aula, per favore, nel recinto, se no siamo costretti a fare appello. Consigliere Loddo. Allora, Chi vota favorevolmente al terzo punto, appena citato?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 voti favorevoli. Chi vota contro?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ci siamo tutti, segretaria.
Sì.
Che serve anche l'immediata?
No,
non serve. Allora si passa al quarto punto all'ordine del giorno, che recita: bilancio di previsione esercizio 2009, bilancio pluriennale 2009-2011 e relazione previsionale programmatica e piano delle opere pubbliche. Prego, sindaco. Ah, il consigliere Battilocchi con delega al bilancio. Prego, delegato Battilocchi.
Grazie, presidente. Signor Presidente, signori consiglieri, predisporre quest'anno il bilancio di previsione è stata un'operazione particolarmente difficoltosa, non tanto per le difficoltà tecniche o l'interpretazione delle norme poste alla sua base, ma per la scarsezza delle risorse a fronte di bisogni e necessità sempre maggiori. Sono anni che ormai lamentiamo una progressiva diminuzione di risorse disponibili. Scusate un attimo.
Consigliere Battilocchi.
Sono anni ormai che lamentiamo una progressiva diminuzione di risorse disponibili determinata da un lato dalla progressiva e costante diminuzione dei trasferimenti statali e dall'altro dall'accresciuta richiesta di servizi a seguito del costante aumento della popolazione residente. Il quadro normativo di riferimento per i bilanci comunali, nonostante i proclamati federalisti, è ispirato a un centralismo escludente che scarica sulle amministrazioni locali buona parte dei maggiori oneri di contenimento della spesa e di risanamento del debito pubblico. Nel 2009 ai comuni sono stati tagliati i trasferimenti per 1.340.000.000 di euro. La copertura del mancato gettito ICI per la prima casa viene stimato carente per ulteriori 700.000.000 di euro. A questo si aggiunga il blocco delle entrate tributarie. In questo scenario si è inserita nel corrente anno la grande crisi economica che si sta abbattendo sull'economia italiana e mondiale, che accresce la richiesta. Grazie, riprendiamo. Ma c'è ancora voce, ha cacciatelo. In questo scenario si è inserita.
Si riprende il Consiglio Comunale.
Nel corrente anno la grande crisi economica che si sta abbattendo sull'economia italiana e mondiale, che accresce la richiesta di interventi sociali e fa diminuire anche alcune entrate tributarie dei comuni legate al reddito. Se questo è il quadro generale di riferimento di tutti gli enti locali, per i comuni come il nostro la situazione è ancora più grave. Come andiamo dicendo ormai da lungo tempo, essendo il nostro uno dei comuni d'Italia a più forte incremento demografico, siamo doppiamente penalizzati. Una prima volta perché i nuovi residenti, a legislazione vigente, determinano minori entrate. Se il nuovo residente, poniamo, è un cittadino che prima abitava a Roma e aveva la sua casa al mare, avrebbe pagato l'ICI sulla casa tenuta a disposizione con un'aliquota del 7 per 1000. Diventando cittadino di Ladispoli non paga più nulla. Penalizzato nella seconda volta perché questo nuovo cittadino richiederà giustamente una serie di servizi, quali scuole, trasporto, mensa per i figli, aggiuntivi rispetto a quelli abitualmente usufruiti come cittadino villeggiante o non residente, Sono partito da queste considerazioni generali per far presente che in realtà questo bilancio, date le premesse di ordine normativo e regolamentare, è un bilancio tecnico che non ha nulla e non ha alcuna possibilità di essere modificato o migliorato per oggettive limitazioni di risorse. Il dato veramente critico per il nostro comune, che ricordo è fra quelli che registra la maggiore crescita di popolazione residente in Italia, è dato dai trasferimenti statali, in continua diminuzione anche in termini assoluti, a fronte dell'aumento della popolazione e tutto ciò ne deriva in termini di nuovi servizi da garantire. Su questo argomento, come dicevamo, lo scorso anno ho già affrontato con forza a livello sovracomunale sia dal precedente sindaco Ciolli che dal suo insediamento dal sindaco Paliotta, vede oggi organizzati vari comuni, soprattutto della fascia metropolitana di Roma, per l'apertura di una vertenza per cercare di ottenere almeno un po' di giustizia. Queste nostre giuste istanze hanno generato un primo positivo risultato con la concessione da parte della provincia di Roma di contributi per finanziare progetti di rilevanza sociale ai comuni a forte incremento demografico, che nel nostro caso ha comportato un contributo di 60.000 euro. La nostra speranza è che ci sia una inversione di tendenza con l'introduzione del federalismo fiscale, e so che questa sera il Senato l'ha approvato, se verrà approvato, e quindi è approvato, secondo il principio ispiratore che prevede l'abbandono dei trasferimenti dallo Stato ai comuni sulla base della spesa storica, ma sul fatto che dovranno essere agganciati al costo standard dei servizi da erogare e al principio che parte delle entrate fiscali dovranno rimanere sul territorio. Rimane che con l'approvazione del federalismo fiscale da parte del Senato di questa sera hanno 2 anni di tempo per fare la parte normativa e 7 anni per entrare in funzione realmente. L'azione diretta dell'amministrazione per reperire ulteriori risorse è quella di riorganizzare il servizio entrate, dando precise direttive alla nostra azienda speciale, già affidataria del servizio tributi, di portare a termine il lavoro di bonifica e razionalizzazione di tutte le banche dati tributarie, in modo da consentire, una volta a regime, di poter effettuare una più incisiva lotta all'evasione ed elusione fiscale. In questo periodo la nostra compartecipata sta effettuando una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di 4 operatori da impiegare in tali attività. Altro impegno è quello di monitorare in maniera più incisiva il territorio da parte della polizia locale per far emergere tutti quei fatti dai quali possono scaturire entrate per il comune, occupazione solo pubblico, affissioni, installazione di insegne e cartelloni pubblicitari e così via. Un altro passo messo sul cammino dei comuni è rappresentato dalle regole stabilite per il rispetto del patto di stabilità. Nel corrente anno è stato inasprito rispetto ai già stringenti limiti imposti nel 2008. È stato confermato il criterio della competenza mista, cioè saldo degli impegni e accertamenti per la parte corrente e saldo di cassa per gli investimenti. Mentre è accettabile il saldo di competenza per la parte corrente, rispettare il saldo di cassa fra tutti i pagamenti per le spese di investimento e le sole entrate proprie e da trasferimenti per le spese di investimento, con esclusione dell'avanzo di amministrazione utilizzato per finanziarle e quelle derivanti dall'assunzione di prestiti, significa per molti enti, e noi tra questi, la estrema difficoltà di rispettare questo limite. O si rispetta il patto e non si procede a pagare gli stati di avanzamento dei lavori in corso, con tutte le conseguenze negative che è possibile immaginare, oppure il patto potrebbe non essere rispettato, con le pesanti ripercussioni che se ne avrebbero nell'anno successivo. I problemi causati dall'applicazione di una norma così stringente, soprattutto in un momento di forte crisi economica che richiederebbe al contrario un forte intervento anche sul versante degli investimenti per far ripartire l'economia del Paese, sono ben presenti a tutte le forze politiche e alle rappresentanze degli enti locali. È da tempo che si parla di un mitigamento delle regole del patto. Il Parlamento ha recentemente approvato un ordine del giorno che impegna il Governo in tal senso. La Corte dei Conti, sezione Lombardia, ha formulato un proprio auspicio di modifica delle regole del patto in modo da consentire agli enti di poter utilizzare in termini di cassa tutti gli impegni regolarmente assunti dai comuni in anni precedenti. Anche noi auspichiamo che questo possa avvenire e che, in tal modo, saremmo certi di poter rientrare nei limiti imposti per il rispetto del patto di stabilità. Entriamo nello specifico e vediamo quindi l'essenza di tale manovra partendo dalle poste più significative delle entrate. Addizionale IRPEF. Per l'esercizio 2009 resta in vigore l'aliquota stabilita nello scorso anno al 5 per mille, mentre non è stato validato l'ulteriore aumento al 6 per mille che costituiva la penalità per i comuni che non avessero rispettato il patto nel 2007, che invece questo comune ha rispettato, anche se ne abbiamo preso coscienza poi durante l'estate, per cui il Ministero ha sospeso tale ulteriore aumento dell'1 per mille. La previsione di 2.150.000 euro è stata fatta prendendo base l'incremento tendenziale del gettito imponibile IRPEF conosciuto per questo comune nel triennio 2004-2006, che se assunto al 100% avrebbe consentito di fare una previsione di 2.400.000 euro circa, mentre prudenzialmente il gettito è stato previsto in misura ridotta. ICI. Quest'anno, come ricordato, non è possibile ipotizzare nessuna manovra sull'ICI, né sulle altre entrate tributarie, per la impossibilità stabilita dallo Stato di poter modificare le aliquote. La diminuzione di gettito prevista tiene conto dell'introduzione dell'esenzione dell'imposta sulle abitazioni principali. L'importo corrispondente a tale esenzione è stato iscritto al titolo secondo dell'entrata, quale trasferimento posto a carico dello Stato. Nello specifico, la somma iscritta in bilancio a tale titolo è pari a 2.500.000, mentre la previsione dell'ICI residua è pari a 5.550.000, il cui totale è pari al gettito ICI accertato complessivamente nel 2008. La previsione di ICI posta a carico dello Stato è stata prudenzialmente stimata in misura inferiore rispetto all'importo certificato come gettito corrispondente all'abolizione dell'ICI, quindi che era quantificata in 3.063.000. Tale valutazione prudenziale deriva dalla consapevolezza che lo Stato non riconoscerà per intero il mancato gettito, come è stato più volte evidenziato, e pertanto il mancato completo riconoscimento comporterebbe un forte disequilibrio del bilancio. Nel caso ottimistico che lo Stato dovesse riconoscere per intero il mancato gettito, si realizzerebbe una maggiore entrata utilizzabile nel corso dell'anno o in sede di assestamento. Tassa raccolta rifiuti solidi urbani. Per l'anno 2009 la previsione di entrata resta confermata in quanto non sono state modificate le tariffe della tassa. Per l'anno 2009 è prevista una riduzione dei costi di conferimento in discarica dovuta al positivo effetto della raccolta differenziata che consente di produrre una minore quantità di rifiuti da conferire e i maggiori costi derivanti dal servizio differenziato sono posti a carico della provincia di Roma. Con tale situazione il tasso di copertura del costo del servizio risulta variato dall'87,95% del 2008 al 98,68% del 2009, proventi da contravvenzioni al codice della strada. La previsione del corrente anno è stata rivalutata rispetto a quella definitivamente prevista nell'anno 2008 da 2 milioni a 2 milioni 450 mila euro, in considerazione dell'andamento dei flussi di entrata e del fatto che dal corrente anno è stata affidata a un soggetto privato, mediante gara pubblica, anche il servizio di riscossione dei pagamenti coattivi, che dovrebbe consentire una più efficiente riscossione. L'andamento delle entrate è influenzato anche dall'entrata in funzione dei parcheggi a pagamento e dalle conseguenti multe elevate dagli ausiliari del traffico. Se dovesse essere consolidato il flusso di entrate realizzato nel primo quadrimestre, in sede di assestamento si potrebbe ipotizzare una maggiore entrata al momento non valutabile, considerato il poco tempo trascorso dall'affidamento al privato del servizio stesso di cui parliamo. Proventi da parcheggio a pagamento. La somma prevista di 400.000 euro tiene conto di una stima conseguente all'allargamento del servizio ad altre zone, quali quelle delle vie traverse, di Viale Italia e del periodo estivo, nel quale il provento dovrebbe essere notevolmente superiore a quello del periodo invernale. Servizi a domanda individuale. In questo settore si è provveduto a confermare sostanzialmente le tariffe già in vigore nel 2008. Considerato che il costo complessivo dei servizi, quello della mensa in favore di persone anziane e bisognose, soggiorni estivi per anziani, refezione scolastica, viene previsto ascendere a complessivi euro 1.891.500, a fronte di entrata complessiva per euro 749.000. Ricordo che la legge prevede per tali servizi a domanda una copertura di almeno il 36% del costo complessivo. In particolare per la refezione scolastica, dal corrente anno entra a regime il prezzo a pasto stabilito dal contratto in essere di realizzazione del nuovo centro pasti. Di conseguenza la previsione di spesa passa da 1.301.500 a 1.760. Tale aumento è determinato sia dall'aumento del numero dei pasti da fornire che dal nuovo prezzo a pasto. Nonostante questo aumento di spesa, la quota posta a carico degli utenti è rimasta invariata rispetto all'anno scorso e stabilita secondo la fascia di reddito di appartenenza delle famiglie da un minimo di 1,16 euro a pasto a un massimo di 3,96 euro a pasto. Anche le quote a carico degli utenti del servizio scuolabus affidato alla nostra azienda speciale alla servizi sono rimaste pressoché invariate, ma sono state introdotte anche per questo servizio le diverse articolazioni a seconda del reddito della famiglia degli utenti, certificabili attraverso il modulo ISE. Queste variazioni saranno introdotte a partire dal prossimo anno scolastico 2009-2010. Un discorso a parte va fatto per le quote di contribuzione stabilite a carico degli utenti dei diversi servizi di assistenza ai soggetti disabili. Mi preme far rilevare che per tali servizi non c'è un obbligo di fornitura gratuita da parte dei comuni, se non quella prevista per l'assistenza ai disabili nelle scuole. Tutti gli altri tipi di assistenza, la cui quantità e qualità dipende dal grado di possibilità e sensibilità al problema dei vari enti, sono facoltativi. Il nostro comune in questo campo ha sviluppato un livello di servizi molto alto che è difficile riscontrare in altri enti a noi vicini, quali l'assistenza domiciliare, attività nel centro sociale polivalente diurno, soggiorni estivi, eccetera. Tutti questi servizi hanno un peso notevole sulle finanze del comune e per cercare di porvi rimedio, fin dall'anno scorso sono state previste delle forme di compartecipazione delle famiglie e degli utenti in misura molto contenuta. Si va dal costo di un euro per un'ora di assistenza individuale, al comune costa circa 20 euro di costo diretto, a 100 euro per un periodo di soggiorno estivo di 4 settimane per 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana per le fasce di minor reddito. Questa operazione ha suscitato malcontento fra le famiglie degli utenti e anche alcune prese di posizione non appropriate da parte di rappresentanti di forze politiche locali. Sia l'entità dell'intervento che la contingente situazione economica del comune andrebbero valutate prima di qualsiasi e qualunque altra considerazione. Il provento complessivo previsto per le quote di partecipazione ai servizi da parte delle famiglie è previsto in complessivi 13.500 euro, che rappresenta appena il 3% del costo complessivo sostenuto dal Comune, pari a 445.000 euro. Un principio di solidarietà, questo, che comunque va ribadito e confermato. Nonostante le considerazioni prima espresse, l'amministrazione del sindaco Paliotta ha proposto la riduzione del 50% delle quote di compartecipazione degli utenti dei servizi forniti ai disabili, sia per il corrente anno che per quello dell'anno precedente. Per consentire ciò, ha presentato un emendamento al presente bilancio di previsione che prevede per il corrente anno il completo azzeramento delle quote di compartecipazione degli utenti, con ciò assorbendo anche l'abbattimento del 50% delle quote dell'anno 2008. L'operazione di riduzione non più possibile perché c'è stata la chiusura del bilancio del 2008. Mi preme far rilevare che tale minore spesa viene resa possibile dalla riduzione del 20% delle indennità corrisposte agli assessori e al sindaco che già avevano rinunciato a parte delle indennità spettante e alle indennità di presenza dei consiglieri comunali. Come per l'anno scorso, anche nel corrente anno, nel settore della spesa ci si è limitati sostanzialmente, dico purtroppo, al mantenimento dei preesistenti valori nell'assegnazione dei capitoli di spesa degli assessorati. In molti casi la previsione è diminuita rispetto a quella definitiva del precedente anno. La situazione finanziaria non ci consente di aumentare la dotazione finanziaria che sarebbe stata invece necessaria per far fronte agli aumentati disagi e richiesta di nuovi servizi. Sul fronte degli investimenti la previsione è stata predisposta trasferendo nel documento contabile le risultanze dei programmi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione dell'ottobre 2008. Tali previsioni in molti casi si sono dimostrate non più attuali, sia perché nel frattempo sono intervenute comunicazioni di concessione di nuovi contributi da enti sovraordinati, sia perché nuove esigenze hanno portato a formulare diverse proposte e scelte anche di ordine temporale della loro esecuzione. Il contenuto delle variazioni proposte rispetto a quello del piano originario sono stati riassunti in un maxi emendamento presentato dal sindaco che si sostanzia in una maggiore previsione di interventi per 6.809.000 euro e spicci. I mezzi di finanziamento del piano per il corrente anno, che scaturirà a seguito degli emendamenti proposti, sono i seguenti. Mutui BOC 8.241.740. Bucalossi 350.000. Regione Lazio 11.625.000. Contributi da privati 1.724.000. Provincia di Roma 1.700.000. E operazioni di project financing elencate per 5.300.000. Come si vede c'è una previsione molto articolata che va dal finanziamento diretto del Comune mediante assunzione di prestiti a contributi della Regione e Provincia ad interventi di privati e progetti finanzi. Il finanziamento mediante l'assunzione di prestiti può apparire eccessivo, ma la capacità di indebitamento del Comune è molto elevata. Al 2008 siamo al 7,5% di incidenza degli interessi sul totale delle spese correnti contro un limite del 15%, cioè la metà. L'attuale momento del mercato finanziario, con interessi passivi molto bassi, induce ad approfittarne, fermo restando la verifica della possibilità di far fronte al rimborso delle quote di ammortamento a decorrere dall'anno successivo e al controllo della spesa per cassa delle spese di investimento imposto dal rispetto del patto di stabilità. Il finanziamento da privati riguarda essenzialmente la promessa di contributi da parte della società Litorale SpA per gli interventi di sistemazione della viabilità e parcheggio di via Firenze e il completamento delle opere di urbanizzazione del comprensorio Cirreto nell'ipotesi di accordo con il Consorzio. Le opere che hanno l'indicazione con finanziamento mediante i project financing non hanno una diretta correlazione finanziaria con il bilancio comunale, ma la loro inclusione nel piano delle opere consente di poter portare a conoscenza del mercato la volontà dell'amministrazione. Concludendo, il bilancio del corrente anno ha comportato una manovra tributaria che prevede una diminuzione nominale complessiva di circa il 12% in quanto viene allocata tra i trasferimenti dello Stato la quota parte di ICI relativa alle abitazioni principali di 2 milioni e mezzo di euro, dichiarata non dovuta, e della quale se ne deve far carico lo Stato. Quindi l'aumento effettivo, se reincludiamo quell'importo, è stato di circa il 3%. Un aumento nominale del 22%, sempre per il motivo inverso di cui appunto precedente, ma una diminuzione reale del 30% circa delle entrate per trasferimenti dallo Stato, Regione e Provincia. Tale diminuzione deriva dal fatto che i contributi previsti soprattutto da Regione e Provincia sono stati iscritti nell'importo comunicato alla data di predisposizione del bilancio, ma già con l'emendamento presentato i predetti trasferimenti da Regione e Provincia sono aumentati di 182.123 euro. Inoltre, alcuni contributi, che sicuramente verranno erogati, come quelli relativi all'integrazione dei canoni di locazione da parte della Regione, ammontanti a 578.000 euro nel 2008, non sono stati previsti perché non quantificati, ma verranno inseriti con apposita variazione non appena comunicati ufficialmente, così come per altri trasferimenti che verranno comunicati ad avvenuta approvazione dei progetti presentati da parte di quegli enti. Le entrate extratributarie sono aumentate complessivamente del 7%, il notevole incremento derivante sia dalle contravvenzioni al codice della strada che dai parcheggi a pagamento di complessivi 710.000 euro. È mitigato questo importo dal minore introito previsto per gli interessi sulle giacenze di cassa e dall'assenza di entrata prevista per la distribuzione dell'utile della società partecipata Flavia Acque. Complessivamente le entrate correnti diminuiscono di 609.000 euro rispetto al 2008. C'è da considerare però che il bilancio corrente del 2008 è stato applicato anche un avanzo di 100.000 euro. Quindi, che non essendo stato applicato nel corrente anno, diminuisce pertanto di 709.000 euro. La destinazione delle spese correnti del 2009 è quella che risulta dai sottoriportati dati rispetto alle stesse spese del 2008. 54.000 e rotti euro maggiori oneri per ammortamento spese investimento, 138.000 e rotti euro maggiori spese di personale, 278.000 e rotti euro maggiori spese per acquisto di beni, 44-45.000 euro maggiori spese per locazione di beni, 703.000 euro minori spesi per contributi a persone fisiche e giuridiche, 12.700 euro minori spese per imposte e tasse, 15.600 euro maggiori spese per prestazioni di servizi, 224.000 euro minori oneri straordinari della gestione corrente. L'andamento altalenante delle maggiori o minori previsioni di spesa sono state determinate dai seguenti fattori per quelli di maggior importo. L'aumento della spesa del personale è determinata dalla trasformazione di alcuni contratti di Cococò in assunzione a tempo determinato e dal fatto che sono previsti maggiori somme per aumenti contrattuali. La previsione di tale categoria rientra comunque nei limiti del tetto massimo di spesa sostenibile nel corrente anno. La maggiore spesa per acquisto di beni deriva dal fatto che sono aumentate le previsioni di spesa per piccole manutenzioni dei beni patrimoniali, prima previste a titolo secondo spese di investimento. La forte diminuzione di spesa per trasferimenti e contributi è determinata dalla mancata iscrizione sia in entrata che in uscita di alcune poste provenienti da regione e provincia, quale ad esempio, come sopra ricordato, dei contributi per i canoni di locazione alle famiglie meno abbienti che nel 2008 erano di 578.000 euro. La minore previsione per oneri straordinari è determinata dall'assenza di esigenza di coprire disavanzi pregressi dall'azienda speciale, come è stato fatto nel 2008 invece. Da ultimo, mi preme far presente che gli emendamenti che verranno presentati alla proposta di bilancio nascono dalla necessità, da un lato, di recepire contributi da altri enti di cui si è avuta notizia dopo la stesura della prima proposta, che è avvenuta all'inizio del mese di aprile, e dall'altro di far fronte a nuove necessità sopravvenute. Chiedo a voi tutti, concludendo, il voto favorevole su questa proposta di bilancio.
Grazie consigliere Battilocchi. Consigliere Moretti.
Sì, prima di fare l'intervento volevo sapere, noi abbiamo ricevuto tra i documenti relativi al bilancio una prima fosse proprio quella la delibera di giunta che conteneva gli allegati relativi all'analitico del bilancio sia per spese che per spesa corrente e investimenti e poi il triennale delle opere pubbliche. A seguito quei due documenti sono stati riproposti in una seconda fase, credo di aver capito come emendamenti della maggioranza. Noi però abbiamo lavorato per presentare i nostri emendamenti, penso correttamente, basandoci sull'approvato, sul deliberato di giunta che aveva avuto il parere del Collegio Revisori. Ecco, volevo sapere, i documenti che abbiamo ricevuto successivamente, che contenevano un certo numero di emendamenti, soprattutto sul triennale lavori pubblici, da parte della maggioranza, sono da considerarsi delle proposte di emendamento da discutere questa sera o... Ok, era quello che volevo sapere, grazie.
Consigliere Battilocchi, ha risposto. Se non ci sono interventi, consigliere Asciutto.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Volevo ribadire il fatto che per quanto riguarda le scarse risorse cui deve fare fronte il Comune, soprattutto in merito alle entrate dell'ICI, in quanto questa mancata entrata crea dei grossi disquilibri all'interno del bilancio, credo che effettivamente non corrisponda alla verità, perché il governo attuale ha garantito che la mancata entrata verrà sicuramente, anzi è già prevista che viene ricoperta nei bilanci comunali. Quindi un minor gettito di entrata su questo aspetto non lo considero veritiero. Successivamente, in base a quello che è stato scritto, lei parla di un bilancio tecnico. Sinceramente non capisco la differenza, che cosa intende per bilancio tecnico, cioè perché deve essere fatto in maniera obbligatoria, ecco, quindi non si può fare a meno non farlo, altrimenti lei voleva dire che un bilancio così scarso non ci permette di creare investimenti e creare cassa. Però io gli ricordo, consigliere Battilocchi, che il governo sostituisce, anzi integra l'ICI mancante, e poi basta parlare delle entrate dell'autovelox, basta parlare delle entrate dei parcheggi, basta parlare effettivamente dei soldi che vengono dai diversi enti. A me non mi sembra, visto anche il programma triennale dei lavori pubblici, visto le spese che ha affrontato in tale settore, considerando quanto servizio il Comune presta, considerando l'attivo che avevate prima descritto delle vostre aziende municipali, ora mi dite che le entrate non ci sono, quindi stavano prima in attivo, ora all'improvviso non sono più in attivo. Parlavamo dell'azienda municipale, quale l'Ala Servizi, quale la Flavia qui ieri. È normale, se tutti gli investimenti lo fa soltanto il Comune, queste aziende non investono per nulla, anzi pagano soltanto il personale e il resto se lo incolla tutto il Comune, è normale che non ci sono fondi abbastanza da investire nei servizi sociali, che sono fortemente carenti. Vogliamo parlare dei cosiddetti project financing, che il Comune pensa di risparmiare su questo aspetto e poi alla fine si ritrova a pagare affitti sproporzionati, in maniera esagerata? Parliamo per esempio della scuola che dovrà poi sorgere al Cerreto, ma concittadini sanno quanto dovranno pagare per quella scuola annualmente? 30.000 euro al mese, per 30 anni sarebbero 13 milioni di euro. Allora io dico che un servizio sociale fondamentale come l'istruzione è fondamentale, sì, però considerando il fatto che avrebbe costato molto meno al Comune investire con i propri fondi e nello stesso tempo sarebbe stata anche proprietaria dell'immobile, allora a questo punto non credo che un investimento così sproporzionato contribuisce in maniera positiva al bilancio comunale. Per quanto riguarda
silenzio, per favore, non si sente il consigliere Asciutto che parla. Si sente poco. Silenzio, per favore.
Grazie. Lei si vede che non è interessato al bilancio comunale.
Consigliere Asciutto.
Ecco. Ah, ecco, che bello.
Prego,
sì,
continui, consigliere.
Saprò esattamente cosa devo rispondere dopo. Io adesso sto facendo soltanto le premesse su quello che ha detto, poi dovrei dire poi successivamente altro in base alle sue risposte. Per quanto riguarda la tassa della raccolta solidi e rifiuti urbani, lei dice che effettivamente la tassa sia diminuita in quanto, per quanto riguarda diciamo, il costo del servizio, giusto? Sì, è diminuita perché è variata?
Invariata.
È invariata, no? Allora, qua dice che per l'anno 2009 è prevista una riduzione dei costi di conferimento in discarica dovuta al positivo effetto della raccolta differenziata che consente di produrre una minore quantità di rifiuti. Mi risulta, adesso non ho il bilancio dietro, ma sicuramente il consigliere Moretti di questa cosa l'avevamo osservata, cioè da una parte diminuisce, dall'altra parte aumenta, ma non ce l'ho dietro, non potresti dare un... Vabbè, questa cosa poi la vediamo dopo. Comunque è da verificare questo punto se è veritiero o no. E il fatto è che il servizio di raccolta differenziata non funziona in maniera così efficiente come dice consigliere Battilocchi, perché effettivamente al Cerreto funziona poco. Al Miami si lamentano che nonostante la raccolta differenziata la loro tassa sia aumentata, ma in tutto il comune è questo, eh? Quindi dico come? Io rispetto allo scorso anno pagavo di meno, quest'anno pago di più. E infatti questa osservazione, questa interrogazione la fece un paio di mesi fa e voi mi avete risposto che non è vero, però insomma sui bollettini che arrivano a casa questo dato non corrisponde a verità. E successivamente volevo capire, ecco, ho notato che per quanto riguarda gli investimenti previsti investimenti previsti nelle opere pubbliche approvato dalla Giunta e che stasera dovremmo approvare, che sarebbe questo, quello che io chiedevo effettivamente è come sono state scelte queste opere, perché il decreto sui lavori pubblici, adesso lo prendo esattamente, il decreto sui lavori pubblici prevede che venga effettuata una programmazione, venga effettuata una programmazione sulla fattibilità dei lavori e venga effettuato uno studio di fattibilità. Questo studio di fattibilità deve effettivamente dimostrare che i bisogni sono reali e che sono appropriati al territorio, giusto? Però devono essere portate avanti con un strumento chiave che consente una programmazione reale. Mi spiego meglio. Lo studio di fattibilità si colloca al momento della programmazione triennale e presuppone un momento fondamentale della programmazione stessa. Infatti, secondo il decreto, decreto sui contratti pubblici, ecco, praticamente c'è uno schema obbligatorio. Io me lo sono andata a vedere questa cosa, sono andata a chiedere proprio ai vostri uffici con quale criterio avevano scelto determinate opere e perché queste opere sono state scelte. Allora, considerando il fatto che il programma triennale rappresenta proprio il momento attuativo degli investimenti, no? Di una pubblica amministrazione, quindi diventa un momento fondamentale, importantissimo, e bisogna seguire i punti del decreto legge, che consiste in questa prima fase, no, di sondaggio, di compilare delle schede, vengono chiamate proprio scheda 1, scheda 2, scheda 3, scheda 4, 5 e 6, dove nella scheda 1 si definisce il quadro sintetico per categoria di opera e rappresenta una delle schede più complesse e difficili, il quale è responsabile del procedimento. No, voglio capire perché avete scelto queste opere, perché io questo non riesco a capire, e che cosa manca, glielo farò sapere. Cioè, che questo è il programma triennale delle opere pubbliche, così come rappresentato, è incompleto. È incompleto, e poi glielo spiego. Se non gli spiego prima le schede, poi non riesce a capire il mio concetto. Una delle prime schede deve specificare esattamente che deve specificare che valore, che percentuale viene data all'opera in base alla finalità che l'opera ha sul territorio, no? Cioè, se è importante, meno importante o poco importante, deve specificarle il perché. Poi ci sono le altre schede, queste sono sempre schede che definiscono l'impatto di valutazione che diventa uno degli elementi fondamentali del nuovo decreto legislativo, ecco, sui contratti degli appalti, dove le spese devono essere fatte in maniera razionale, ponderata, senza spreco di risorse. Poi ci sono le altre schede, per esempio la quarta scheda, che è relativa alla copertura finanziaria, e qua ci siamo, che fornisce praticamente un quadro sintetico e ci dice esattamente se l'opera è conforme alla situazione urbanistica o no. Insomma, senza spiegargli in dettaglio che cosa dicono queste schede, secondo il decreto del 21 giugno 2000 e che fa parte proprio della legge Merloni, cioè, in poche parole, qui uno degli aspetti importanti, manca praticamente l'ottimizzazione delle risorse che viene definita all'interno del contratto di appalto, che prevede l'ordine di priorità dell'opera stessa. Mi spiego meglio. Se quest'ordine fosse stato fatto secondo l'ordine di esecuzione, allora potrei dire che è sbagliato, perché la normativa prevede che tra le prime opere dei programmi dei lavori pubblici devono essere effettuate esclusivamente le manutenzioni, no? Delle opere, e qui non vedo manutenzione all'inizio dell'ordine cronologico di discesa. Poi successivamente parla di recupero del patrimonio esistente, quindi non si riesce a capire quale degli interventi dei lavori pubblici sia un patrimonio edilizio esistente. Deve essere specificato, perché non è detto che io, consigliere che vivo sul territorio, devo sapere esattamente quale di queste opere sia un patrimonio esistente e quale di manutenzione. Se è di manutenzione si legge subito, è facilissimo, però il resto non è mio compito sapere tutto, ma deve essere specificato. Successivamente bisogna parlare del completamento dei lavori già iniziati, qui non mi parla di nessun lavoro già iniziato. Terzo, quarto punto, i progetti esecutivi che devono essere approvati, non è specificato neanche questo in questo quadro. Terzo, gli interventi per il quale rincorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, significa i cosiddetti project financing. Qui lei mi parla nella relazione di investimenti privati, però nel programma triennale delle opere pubbliche io non vedo effettivamente nessun impegno con project financing. Ecco, e dove? Alla fine non ce ne sta niente, a meno questo che c'ho io non c'è. C'è? Allora ho una copia sbagliata? Che sono due pagine, c'ho io. Va bene, comunque. C'è? Ah, vabbè, adesso mi prendo una copia, vi lascio parlare dopo. Successivamente l'elenco annuale dei lavori. Allora, l'elenco annuale dei lavori dovrebbe prevedere, e qui lo prevede comunque il responsabile del procedimento, ci sta, l'importo annuale necessario ci sta, l'importo totale dell'intervento ci sta, la finalità dell'intervento non c'è. L'eventuale conformità urbanistica e ambientale non viene descritto, la priorità non viene descritto, lo stato di progettazione approvato non viene descritto, il termine di inizio e fine lavori non viene descritto, il termine dell'anno, il trimestre e l'anno di fine lavori non viene descritto. Cioè, tutte queste cose dovrebbero essere descritte e non ci sono. Scusate, questo è il nuovo decreto sul codice degli appalti, io dico, è l'ultimo, parlo del decreto legislativo 152 del 2008, quindi l'ultimissimo. anche se non è scritto, l'integrazione anche del vecchio è la stessa cosa. E poi soprattutto quello che mi manca e credo che sia fondamentale, lo definisce il decreto legislativo.
Un po' di silenzio per favore.
Sì, l'ordine di priorità degli interventi è fondamentale, cioè questo, su questo decreto non lascia assolutamente nessuna non lascia perdere, ecco, questo punto è un punto fondamentale, così come la fattibilità dell'opera e lo studio di fattibilità di tutti questi interventi devono essere fatte con un'analisi ben precisa. Infatti è una domanda che io gli fece al dirigente e allora mi risponde: no, beh, l'abbiamo valutato su come abbiamo fatto sempre lo scorso anno. Gli faccio: scusatemi, però qui è cambiata la normativa sul contratto degli appalti e sulla scelta dei lavori da fare, perché c'è proprio questo nuovo codice degli appalti che lo obbliga a definire il perché vengono scelte determinate opere, e allora mi ha detto: non l'abbiamo fatto, va bene. Secondo me è un atto fondamentale che non c'è. Per quanto riguarda poi l'aspetto del consorzio, io qui non ho capito completamente le opere di urbanizzazione del comprensione del Cerreto. Nell'ipotesi di un accordo con il consorzio, le opere hanno l'indicazione col finanziamento mediante project financing che non hanno una diretta correlazione finanziaria col bilancio del comune. Beh, questo è ovvio, il project financing viene fatto con fondi privati, però la mia domanda è: che genere di accordo dovrebbe essere preso con il consorzio Cerreto? Sono stati bocciati i bilanci, presumo, anzi sono certa che il consorzio stesso non ha ancora depositato questi bilanci presso il Tribunale di Civitavecchia, si ritiene lì così. Lo so che non è competenza nostra, però i lavori sono stati fatti bene, male, però non possiamo dire che il consorzio deve fare dei lavori e non sappiamo neanche che lavori devono essere fatti, e già diciamo che devono essere fatti dei lavori o devono entrare dei soldi dal consorzio. E per il resto niente, io ho da contestare sicuramente il programma triennale dei lavori pubblici in quanto non è conforme alla normativa, e per il resto insomma vorrei delle spiegazioni. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Boccia.
No, io ho solo una domanda. Qui mi scuserete perché io poi sono poco pratico della materia e ci avevo proprio una domanda da fare. Non ho trovato nell'elencazione dei contributi che ci dovrebbero entrare quei soldi che il consorzio Cerreto deve al comune della Rispoli.
Si vede che non li deve.
Non l'ho trovati. Mi dice a quale pagina sta? Noi... È nello stato patrimoniale del comune? Allora noi lo troveremo nello stato patrimoniale, nella situazione del conto consuntivo, lo troveremo lì. No, mi preoccupavo perché quei soldi non dobbiamo rinunciarci assolutamente. Guai a rinunciare a un solo euro. Guai. Prego.
Consigliere Asciutto, per cortesia, sta parlando il consigliere Boccia. Lei richiede la parola e ha diritto di parlare, però faccia concludere i consiglieri.
Io dico che tutti i cittadini sono uguali e tutti hanno diritto di avere i servizi, tutti. E chi ha avuto delle agevolazioni e chi non ha rispettato gli impegni li rispettasse. Tutto qua. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Se non altro interventi, interviene nuovamente il consigliere Battilocchi in qualità di delegato. Ah, consigliere Ardita. Prego.
Io, ascoltando... No, prima volevo fare una premessa, colgo l'occasione perché raramente abbiamo la possibilità di interpellare il ragioniere del bilancio, che è anche presidente Acque Flavie. Prossimamente presenterò proprio un'interrogazione al presidente del Consiglio Comunale di quello che le avevo accennato ieri sull'Acque Flavie, perché mi hanno portato ulteriore documentazione.
Presenta un'interrogazione a me?
Sì, sì, no, oggi ormai l'acqua favie, il bilancio l'abbiamo già passato, però su quello che ho presentato ieri di interrogazione mi sono arrivati ulteriori documenti, addirittura sembra che in questi due giorni sono arrivate doppie bollette dell'acqua a più cittadini, se non erro lo può confermare anche lei, però c'è quel discorso della... Sì. C'è questo errore, credo che forse è stato un errore, però me l'hanno fatto notare numerosi cittadini. Però dobbiamo anche rivedere, e lo farò anche con un'interrogazione scritta, la questione della tariffa dell'acqua, perché ho ulteriori elementi. Per quanto riguarda la relazione fatta dal delegato Battirocchi sul bilancio, da una parte in sincerità esprimo un giudizio positivo in quanto l'amministrazione ha fatto un bilancio molto vicino al sociale, ha fatto degli accorgimenti che sono molto importanti in questo momento della società. Però il discorso di rivedere e di trovare una soluzione di come andare a coprire in parte le spese di compartecipazione all'assistenza domiciliare dei disabili, io nella coerenza devo sinceramente ammettere che oggi avete provveduto a sanare in parte a quel provvedimento. E credo che in assestamento, se ci saranno ulteriori risorse, anche se il sacrificio degli assessori, io in alcune occasioni avrei provveduto con altre risorse, perché se adesso è vero che quelle risorse che erano destinate, non so se erano 30, 40, 50 mila euro ai fuochi d'artificio, se non si faranno o se non si è impegnata la spesa, quei soldi, una parte di quei soldi si possono risparmiare e inserirli nell'assestamento. E in assestamento, proprio nell'assestamento, si fanno i fuochi, si spendono quei soldi, quei soldi credo che si possono risparmiare. E in assestamento chiederò un intervento per l'acquisto di una dotazione strumentale, quella di una seconda ambulanza della Croce Rossa, anche se non nuova, di 15-20 mila euro, soprattutto utile nel periodo estivo, perché l'estate la Dispoli si trasforma dai 40-50 mila abitanti a 100 mila abitanti. Allora, se dobbiamo scegliere se spendere 30-40 mila euro per i fuochi d'artificio o 15-20 mila euro per la seconda ambulanza della Croce Rossa, non credo che sia demagogia o populismo, ma 15-20 mila euro costa una ambulanza usata, credo. Costa 30-35 nuova, da quello che so io. Poi, dati 2.000 euro, 3.000 euro in più, non credo che facciano la differenza. Poi nella sua relazione positivo ho visto il passaggio sulla sistemazione del personale da Cococò a tempo indeterminato, quella è una cosa molto positiva. Invece sulla lentezza urbana, sulla raccolta differenziata, resto dell'idea che la raccolta differenziata non è come cultura solo il porta a porta fatto al Cerreto, al Miami, ma sicuramente come in altre città che ci sono nel Lazio, e non bisogna andare al nord per dire sempre che fanno la buona raccolta differenziata, installare nella città diversi contenitori della raccolta differenziata sicuramente permette alle varie attività commerciali che buttano la carta, la plastica e le bottiglie insieme al contenitore buttano tutto insieme, questo non va bene al centro della città, e credo che il raggiungimento dell'obiettivo della raccolta differenziata, oltre al porta a porta, bisogna raggiungere l'obiettivo di mettere alcuni contenitori che i commercianti e i cittadini utilizzano, così si fa anche in altri comuni. Poi, tante volte parliamo di risorse e di servizi che dallo Stato provengono al nostro comune o che vengono tolti. Nella sua analisi, delegato Battirocchi, da una parte comprendo che su quegli 8 milioni di euro sono venuti a mancare 2 milioni e mezzo 10, però è vero che adesso con l'entrata della Tovelox, che un giorno casualmente su internet sono andato a vedere, sembra che il Sole 24 Ore ci ha messo al secondo e al terzo posto per le entrate delle Autovelox, e questo sta sul sito del Sole 24 Ore, con l'entrata dei parcheggi a pagamento, in qualche modo diciamo che il bilancio, le entrate quasi si accostano. Però tra i servizi io per il futuro ci tengo in particolare che al comune di Ladispoli si ripristini il servizio dello sportello INPS. O se non fosse possibile mettere qui lo sportello, decentrare, chiedere all'INPS a Roma di decentrare uno dei servizi dell'INPS nel nostro comune. E se non fosse possibile in questa struttura, perché no nella stecca servizi della zona artigianale, per questo servizio dell'INPS che tra Ladispoli e Cerveteri andrebbe a servire più di 80-100.000 abitanti. Questo perché vedo molto strano il decentramento di un servizio a Tolfa di 5.000 abitanti e poi viene tolto alla Dispoli che ce ne sono 40-50.000 e da Cerveteri venivano molti pensionati, molte persone per chiedere i contributi, ma a pensar male, diceva qualcuno che ha fatto più politica di me da 40-50 anni, ci si mette poco, mi fa pensare che a Tolfa c'è qualcuno che è un potente politico. Alla Dispoli i rappresentanti alla regione, al governo o al Parlamento europeo, se voglio essere cattivo, non ce ne sono. Allora che cosa pensa l'INPS? Di andare a decentrare il servizio a Tolfa dove ci sono 5.000 abitanti e a Ladispoli dove ce ne sono 40.000 il servizio INPS viene tolto. E questo perché il servizio INPS credo che sia un servizio per i pensionati e i contribuenti di tutta la città.
Grazie consigliere. Consigliere Battilocchi.
Grazie presidente. Io vorrei essere tanto ottimista come la consigliera Asciutto nel considerare già i 3 milioni e 60 mila euro in cassetto. Questo purtroppo finché non arrivano non possiamo farlo. E che cosa ci fa essere prudenti? Nel corso d'anno 2008 e fino adesso vari incontri, varie discussioni in sede ANCI, che è l'associazione di tutti i comuni, e direttive anche dello Stato che tendevano a in parte a rimangiarsi quello che era l'assicurazione di ridare il 100% di quanto perduto con l'ICI prima casa, dicendo che facendo distinzioni tra coloro, quei comuni che avevano rispettato il patto di stabilità e quelli che non l'avevano rispettato, quelli che non l'avevano rispettato venivano penalizzati in questa occasione. Non lo so, c'è tante idee, perché quello che io mi rendo conto che al dunque è che questi soldi non è che ci sono in teoria, è che non ci stanno, e che quindi c'è una difficoltà oggettiva a livello nazionale.